Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E apriamo allora questa pagina sportiva con l'Inter che guarda tutti dall'alto in basso in attesa del recupero martedì del Napoli, il posticipo della 32esima giornata. Intanto la Juventus sorpassa il Bologna in zona Champions, mentre il Milan vince e convince. Per quanto riguarda il tennis, niente da fare per Lorenzo Musetti, che viene battuto da Alcaraz nella finale del Master 1000 di Monte Carlo, nonostante fosse passato in vantaggio nel primo set. Oscar Piastri invece vince il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Insomma, tanta carne sul fuoco, e noi facciamo il punto della situazione con Paolo Gallo, che è in diretta con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno a te Carlo e un buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Allora Paolo, partiamo dal calcio, quindi partendo innanzitutto dal pareggio del derby di Roma, terminato da poco, terminato tra le violenze.
Ah sì, dai, cominciamo dal derby di Roma, che appunto, come hai detto tu, terminato da poco. Di solito partiamo sempre con il racconto della partita della prima in classifica, ma per un'occasione simile, insomma, per il derby di Roma facciamo un'eccezione, perché era l'ultimo derby della capitale per Sir Claudio Ranieri, ovvero l'allenatore della Roma, come annunciato tra l'altro da lui stesso nel prepartita, che appunto si è chiuso con un pareggio di 1-1, una partita intensa, combattuta, dove il protagonista assoluto è stato il portiere della Roma, Svilar, autentico appunto MVP della giornata, ma MVP della partita, infatti è stato premiato appunto alla fine della gara. Durante la partita, la cronaca, al sesto, il primo miracolo del numero 1 giallorosso, che salva su un colpo di testa ravvicinato di Romagnoli con una parata di puro istinto, perché praticamente il colpo di testa era dentro nell'area piccola. Al 21esimo la Roma sbaglia in uscita e la Lazio va vicinissima al vantaggio. Isaksen calcia a botta sicura, ma ancora una volta Svilar devia in angolo. Al 36esimo è ancora il portiere della Roma a dire no, stavolta su un'azione bella della Lazio. Questo è un classico della Lazio, iniziata dal portiere Mandas con un lancio lungo, e poi sulla conclusione appunto laziale Svilar ha parato, e il gol della Lazio arriva al primo minuto della ripresa. Appunto non era neanche terminato questo primo minuto. Cross dalla sinistra di Pellegrini su un calcio piazzato, e Romagnoli stavolta trova la rete infilando Svilar, che nulla può in questa situazione. La Roma allora a quel punto comincia a reagire. Al 53esimo va vicino al pareggio su corner, Mancini colpisce di testa, ma Mandas riesce a salvare vicino al palo. È il preludio del pareggio, che arriva al 68esimo, una splendida giocata di Sulé, che riceve da Salemakers e di prima intenzione lascia partire un sinistro potentissimo da fuori area, che colpisce la traversa e si insacca. Insomma, il classico traversa gol, un gol splendido. Nel finale la Lazio chiude in attacco, ma Svilar ancora una volta decisivo, blinda la porta. Finisce quindi 1-1 con la Roma che manca il sorpasso in classifica proprio sui biancocelesti. Entrambe le squadre restano in lotta per un piazzamento europeo, con il sesto posto ancora in bilico. A fine partita, mi scuseranno i tifosi della Lazio, ma ho trovato solo dichiarazioni da parte dei giallorossi. No, è vero, perdonatemi. Ranieri si è detto arrabbiato con i suoi per l'atteggiamento non proprio giusto con cui hanno affrontato la partita. Ascoltiamo.
Avevo chiesto di andare in profondità, di mettere la palla più davanti, invece tornavamo sempre dietro, le ali le avevo messe apposta e per controbattere i terzini loro e per metterli in difficoltà, invece venendo dentro, ritornavamo sempre dai nostri difensori. Questo no, non mi è piaciuto. Però va bene così, insomma, io credo che alla fine è stato un derby nervoso come è solito essere. La Lazio ha fatto qualcosina di più sotto l'aspetto delle opportunità da gol, noi abbiamo fatto meno, però mi prendo questo pareggio.
Tra l'altro un derby nervoso, anche caratterizzato dagli scontri prima della partita sul ponte Milvio, dove 13 agenti sono rimasti feriti, quindi notizie di cui non si vorrebbe mai sentir parlare nel mondo del calcio, si vorrebbe sentir parlare solo di calcio, solo insomma di quello che è questo sport. Invece prima della partita i tifosi di Lazio e Roma sono stati protagonisti insomma di cose che non dovrebbero essere legate al calcio. Continuando sulle dichiarazioni a fine partita sono stati intervistati a DAZN Svilar, appunto portiere giallorosso MVP di giornata, e Sulè, autore del pareggio romanista. Ascoltiamo.
Penso che se vediamo il primo tempo e il secondo tempo che è un risultato giusto, purtroppo, perché volevamo vincere oggi. Penso che un punto, come ho detto settimana scorsa, è meglio non perdere, è meglio pareggiare che perdere, però alla fine con questo punto non siamo molto avanti con questo punto, quindi peccato.
Sono contento per il gol, come ha detto Mille, peccato per il risultato, ci serviva vincere, ovviamente che un pareggio anzi di perdere molto meglio, però dobbiamo ancora lavorare per portare i punti, per sommare i punti, che siamo su una buona strada. Dobbiamo migliorare con quello che ci manca e magari sotto porta di far più gol.
E questo, appunto, come avete ascoltato, era l'autore del pareggio Sulè. Allora, come detto, questo era il posticipo, appunto, della giornata di campionato, possibile serale, appunto, per quanto riguarda la 32esima giornata di campionato, che andiamo immediatamente a ripercorrere con i risultati.
Sì, 32esima giornata, che era iniziata con Udinese-Mila, con il roboante 4-0 dei rossoneri a Udine, poi Venezia-Monza, finalmente il Venezia è riuscito a trovare la vittoria 1-0, Inter-Cagliari 3-1, Juventus-Lecce 2-1, Atalanta-Bologna 2-0, Verona-Genoa 0-0, Fiorentina-Parma 0-0, Como-Torino 1-0 e appunto il pareggio di Lazio-Roma. A questo punto riepilogherei anche la classifica in attesa di Napoli e Empoli che giocheranno appunto domani. Al primo posto c'è l'Inter con 71 punti, seguito dal Napoli momentaneamente a 65, poi l'Atalanta 61, Juventus al quarto posto 59 punti, Bologna 57, Lazio 56, Roma 54 e Fiorentina 53, quindi la lotta per un posto in Europa è abbastanza dura, insomma. Milan 51, Torino 40, Udinese 40, Genoa 39 punti, Como 36 punti, Hellas Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce a 26 e poi gli ultimi tre posti, Empoli e Venezia a 24 e poi il Monza, ultimo fanalino di coda a 15 punti.
Venezia che con questa vittoria riesce ad arrivare veramente in zona salvezza. Noi però parliamo della vetta della classifica con l'Inter, che continua la sua striscia positiva e lo fa in grande stile, battendo 3-1 il Cagliari a San Siro senza i cali di tensione che sono stati visti nelle ultime gare contro Udinese e Parma.
Eh sì, in campo con Inter, in campo tra l'altro con una maglia speciale bianca arricchita da una striscia gialla in onore del 46esimo compleanno di Valentino Rossi, che ovviamente tutti sanno essere tifosissimo dei nerazzurri. La squadra, diciamo, di Inzaghi torna così a stupire e a far sorridere il proprio pubblico dopo l'ultima partita con l'Udinese, che ancora un po' stava terminando in pareggio, ma soprattutto l'ultimissima partita contro il Parma, che appunto l'Inter era stata rimontata dagli uomini di Chivu. Un po' di turnover per il tecnico nerazzurro rispetto alla sfida di Champions con il Bayern. Dal primo minuto infatti ci sono soltanto Sommer, Carlos Augusto, Çalhanoğlu, Barella e Lautaro tra i titolari della settimana della partita appunto di Champions. Il Cagliari, che arrivava da due partite senza subire gol, paga la differenza di qualità tecnica ovviamente in campo. La gara si sblocca quasi subito al 12esimo. Arnautovic, grande protagonista di giornata, sfonda centralmente la difesa sarda e di sinistro firma l'1-0 da pochi passi. Al 24esimo il Cagliari avrebbe la possibilità di pareggiare, ma Piccoli si fa parare da Sommer a tu per tu con il portiere, e poi subito dopo la classica legge del calcio: gol subito, gol sbagliato, gol subito, arriva San Siro, insomma, perché Lautaro un minuto dopo questo gol fallito da Piccoli porta l'Inter sul 2-0, tra l'altro grazie ad una giocata davvero campione di Arnautovic, che di prima riesce a liberare l'attaccante argentino. In tanti avranno sorriso guardando l'esultanza di Inzaghi, perché Arnautovic ha fatto questo assist proprio vicino al tecnico nerazzurro. Appena Lautaro ha segnato, Inzaghi ha abbracciato, ha stritolato
tipo,
diciamo, Arnautovic, sì. E poi è arrivato anche Thuram, che da dietro ha cominciato a prendere la calci nel sedere, insomma, questa è capito a fare belle
nei
cose
nei confronti di Arnautovic. Benissimo.
Esatto. Nella ripresa 47esimo, Piccoli accorcia di testa su cross di Augello, riaccendendo un po' i timori dei tifosi nerazzurri, che cominciano a vedere una probabile rimonta da parte dei sardi. Invece pochi minuti dopo Bissek stacca più in alto di tutti su calcio d'angolo e appunto firma il definitivo 3-1 su assist di Marco. Ora per i nerazzurri calendario, si apre un calendario da brividi, perché giovedì ci sarà, ora australiana ovviamente, mattinata australiana, ci sarà il ritorno dei quarti di Champions con il Bayern, poi lunedì trasferta di campionato a Bologna, giovedì prossimo ritorno di Coppa Italia con il Milan e poi Roma in campionato. Insomma, quattro partite, una ogni tre giorni, non proprio facili. A proposito delle tante partite che l'Inter ha giocato quest'anno, Inzaghi ha sottolineato come l'anno scorso l'Inter abbia giocato 47 partite in totale, quest'anno al 12 di aprile l'Inter sia già a 47 contro le 48 dell'anno scorso. Ascoltiamo.
Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, tecnico, fisico, potevamo fare più dei due gol contro un'ottima squadra, ben organizzata, ben allenata. Poi purtroppo abbiamo preso il gol del 2-1, che chiaramente dovevamo fare meglio, poi abbiamo segnato subito il 3-1 e poi siamo stati bravi nell'andare avanti, nel concedere nulla se non quel tiro salvato da De Vrij, ma sappiamo che ci sono degli avversari contro, quindi solo complimenti a questa squadra. A continuare, 47esima partita, l'anno scorso ne abbiamo fatte 48 in tutto l'anno. Siamo al 12 d'aprile, è un qualcosa di anomalo, sapevamo, ma non fino a questo punto, insomma. Cerchiamo di recuperare giocatori, non perderne, cercare di alternare più giocatori possibili, come stiamo facendo. Altre soluzioni non ce n'è, avere questa voglia, questa determinazione che abbiamo messo.
E queste le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Ha sottolineato appunto 47 partite, ne mancano ancora. Ricordiamo che quest'anno l'Inter sarà impegnata anche nel mondiale per club, che si svolgerà a giugno. Dall'altra parte l'allenatore del Cagliari, Nicola, ovviamente ha detto: noi siamo venuti a San Siro per fare la nostra partita, forse avremmo dovuto essere più coraggiosi fin dall'inizio, però giocare queste partite è bello, perché insomma si gioca tutte e due a viso aperto. Ascoltiamo.
Quando incontri squadre che lottano per il tuo stesso obiettivo, l'errore singolo pesa un po' di più, perché ovviamente ci si sente una responsabilità diretta, immediata, si pensa che poi sarà difficile trovare degli spazi. Giocare queste partite è bello, perché la squadra avversaria gioca, tu giochi, loro possono farti male, però sai che puoi trovare anche degli spazi, quindi il gioco ne giova, perché ovviamente acquisisce in più in velocità, vedi più ribaltamenti di fronte, diventa un gioco più di transizione, con la voglia di dimostrare ognuno la propria bravura. Poi ovviamente tra noi e l'Inter c'è ancora un po' di differenza.
Queste le parole di Nicola, allenatore del Cagliari.
C'è ancora un po' di differenza, noi meditiamo su queste parole con una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS. 8:49 in questo istante, ore della costa est, siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS, insieme a me Paolo Gallo per lo sport. Paolo, allora, abbiamo visto l'Inter, vediamo gli altri neroazzurri con l'Atalanta, che torna alla vittoria dopo diverse settimane di digiuno. Insomma, era entrata nel discorso scudetto e in quel momento è stato un po' un disastro per lei.
Esattamente, Carlo. Gli uomini di Gasperini tornano finalmente alla vittoria dopo oltre un mese di digiuno, proprio da quando si è detto che l'Atalanta è lì per lottare per lo scudetto, poi ha perso contro l'Inter e da lì è entrata in un tunnel dal quale appunto ci è uscita proprio ieri. L'ultima vittoria era datata 10 marzo a Torino contro la Juventus. Tra l'altro nelle ultime tre partite non era riuscita neanche a segnare un gol, che è una cosa molto strana per la squadra allenata da Gasperini. Ma oggi, appunto, ieri, nella partita di ieri, torna alla vittoria, lo fa contro una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna, che non perdeva in Serie A dal 23 febbraio, quando fu sconfitto dal Parma. Racconto della partita, e la partita si mette subito bene per l'Atalanta, perché al secondo minuto i nerazzurri passano in vantaggio grazie a una bella azione rifinita da Bellanova sulla destra e finalizzata da Retegui, che è bravo ad infilarsi tra i due centrali rossoblù e battere il portiere proprio nell'area piccola sul primo palo. A quel punto, al ventesimo, arriva il raddoppio, ancora Retegui protagonista. L'italo-argentino controlla di petto un lancio che arriva dalla destra del campo, cade sulla palla dopo un contatto con Lucumi, ma l'arbitro lascia correre. A quel punto il difensore del Bologna invita ad alzarsi Retegui, lui lo fa con astuzia, perché si alza, si gira, aiutato, insomma, gioca con il suo corpo, aggira Lucumi, mette in mezzo Pasalic e Pasalic in mezzo insacca da pochi passi. Insomma, la domanda che si fanno un po' tutti è: ma dov'era la difesa del Bologna? Perché Pasalic era proprio solo in mezzo all'area. Al 34esimo gli ospiti si svegliano, appunto, sfiorano il gol con uno schema su punizione, ma Carnesecchi tocca quel tanto che basta per deviare sul palo interno, e poi all'inizio ripresa ancora Carnesecchi decisivo su Dominguez e poi Casale qualche minuto dopo, insomma, spreca da distanza ravvicinata, quindi il Bologna non riesce a rientrare in partita. L'Atalanta quindi difende il terzo posto in classifica, mentre il Bologna appunto rimane quinto. A fine partita Gasperini ha cominciato a fare un po' le tabelline Champions, ha raccontato quanto manca alla conquista definitiva della Champions, ma ha anche lodato il cammino dei suoi, dicendo che si è nei primi posti dall'inizio del campionato, e non è facile. Ascoltiamo.
Vince uno scontro diretto mentre il Bologna ha 4 punti a 6 giornate alla fine, e insomma lo dice la matematica stessa, l'importanza della vittoria di oggi. Ora penso che dovremmo ancora vincere qualche partita, almeno 3. Penso che più o meno a 70 punti ci sia la qualificazione in Champions. Le partite che cambiano la stagione sono tutte vittorie, anche quando abbiamo vinto 3-0 a Napoli, 4-0 a Torino con la Juve, poi ci si dimentica, ma tutte le partite, tutte le vittorie che fai, vincere nel nostro campionato è veramente difficile. Questa è una squadra che mi pare ha fatto 18 vittorie, che sono veramente tante su 32 partite, per l'equilibrio, per la forza, per il valore degli avversari, che poche volte vengono considerati, ma invece sono avversari molto forti. Da tanti mesi ormai siamo davanti.
Queste le parole di Gasperini in conferenza stampa, che ha lodato la prova dei suoi. Dall'altra parte, l'allenatore del Bologna italiano ha dato un po' una spiegazione a questi diciamo blackout difensivi della sua squadra. Inizialmente ha detto ovviamente che la squadra ha sbagliato approccio, perché appunto ha concesso 2 gol nei primi 20 minuti, ma poi ha detto che durante la settimana Lucumi, appunto il protagonista della situazione prima che abbiamo spiegato con Retegui, non era al 100%, è stato fatto giocare, ma poi a fine primo tempo è stato tolto per Casale, che a sua volta poi si è fatto male. Insomma, quindi il Bologna un po' in emergenza difensiva. Ascoltiamo.
Su Lucu anche lui ha avuto qualche problemino in settimana, gestione, dubbio se metterlo dentro o no, era già dentro la linea difensiva Lollo, non avevamo intenzione di cambiarne tanti su quel reparto lì, e alla fine quando non stai al 100% puoi essere anche condizionato. Per me sui dei gol, se sta bene Lucu, non li prendiamo, e alla fine, a fine primo tempo, ho preferito mettere uno che poteva in quei 45 minuti darci, sotto l'aspetto dell'impatto fisico come Casale, qualcosa di diverso. Poi fatalità, si fa male anche Casale, non so, ha preso una botta alla spalla, sinceramente non so le sue condizioni, però ripeto, siamo venuti a Bergamo, perdiamo contro l'Atalanta, volevamo fare qualche punto per ancora la nostra classifica, che sappiamo che lì davanti bisogna sempre inserire qualcosa e aggiungere qualcosa, non ci riusciamo, archiviamo e ripartiamo come abbiamo sempre fatto.
Queste le parole di Italiano, allenatore del Bologna.
Ecco, invece come stanno andando le altre partite? La Juventus, insomma, rinata dopo l'esonero di Thiago Motta, vince contro il Lecce 2-1.
Esattamente, la Juventus vince la sua terza partita consecutiva contro il Lecce, questa volta per 2-1, passa subito al secondo minuto con Kobbmeiner su assist di Vlahovic, e poi pochi minuti dopo, insomma al trentesimo, con un bel gol di Yıldız che finalizza una bellissima azione della Juventus, tutto in verticale, iniziata da Locatelli e poi portata avanti da Thuram e rifinita da Vlahovic, autore di due assist. Dall'altra parte Baschirotto segna all'87esimo, troppo tardi, anche se in realtà Giampaolo reclama per un rigore non dato al trentesimo del primo tempo. Ascoltiamo a fine partita Tudor, che se l'è presa con i cambi che sono entrati in campo non nel modo giusto. Ascoltiamo.
Oggi i cambi non mi sono piaciuti, con 5 cambi, ho già ribadito tante volte, il calcio non è uguale di prima, c'è mezza squadra che entra. Da 10 giocatori entrano 5. I giocatori veramente devono pensare, è un mio lavoro che sto insegnando a loro, di cambiare il modo di pensare, titolare o non titolare. Oggi, come li ho già detto dentro, non mi sono piaciuti i cambi come sono entrati. Però è una scuola, ho detto è una scuola, bisogna crescere in fretta perché così è. Scuse possono avere tutti, in senso no, io sono stato anch'io giocatore, così, no? Cioè, se, ma è normale, sono, però alla fine c'è la squadra sopra di tutti, ecco, cioè, sempre così.
Questo era Tudor. Da notare che tutti i subentrati erano titolarissimi di Thiago Motta, questo è da vedere. Ho detto prima terza vittoria consecutiva della Juventus, in realtà no, è la terza partita consecutiva senza perdere, perché appunto Juventus-Genoa 1-0 la scorsa settimana, la Juve aveva pareggiato con la Roma prima di vincere con Lecce.
Milan invece vince a Udine, la Fiorentina si ferma solo 0-0 contro il Parma, questo tra le squadre in corsa per un posto in Europa.
Ah sì, perché il Milan soprattutto dopo tante prove incolori, tante rimonte, questa volta vince per 4-0. Da notare il cambio di modulo di Consiesao, allenatore dei rossoneri, che è passato ad un 3-4-3, che ha dato sicuramente i suoi risultati. I gol di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reinders in chiusura. La Fiorentina invece non è andata oltre lo 0-0 contro il Parma, in tanti l'hanno visto come un'occasione persa per avvicinarsi ai piani alti, ma in realtà il Parma in questo momento è in forma e si sta giocando le sue carte per rimanere in Serie A, quindi Fiorentina Parma 0-0.
Velocemente allora le altre partite, prima di parlare di Musetti.
Verona e Genoa non vanno oltre lo 0-0, mentre il Como, il tuo caro Como, Carlo Reglia, vince 1-0 contro il Torino e si fa sempre più su nella classifica con gol di Dovikas. E poi nell'altra partita valevole per, diciamo, la salvezza, scontro salvezza, è stato vinto dal Venezia per 1-0 contro il Monza. Venezia, come hai detto tu anche prima, che si porta a pari punti con l'Empoli, e sta l'Empoli adesso si deve giocare la sua partita contro il Napoli.
Invece allora chiudiamo questa prima ora con la finale dei Master 1000 di Monte Carlo. Si infrange il sogno di Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, nonostante un avvio molto convincente.
Eh sì, si infrange il sogno appunto di Musetti, perde contro Alcaraz. In realtà Musetti aveva vinto il primo set per 6-3, poi dopo lo spagnolo è entrato in campo anche complice un infortunio di Musetti, vincendo il secondo set 6-1 e poi l'ultimo 6-0. Abbiamo tempo di far ascoltare le parole di Alcaraz e Musetti alla fine, o magari solo quelle di Musetti? Che ne dici, Carlo?
Ascoltiamo Musetti.
Grazie a tutti per essere venuti. Non è sicuramente difficile, scusate, non è sicuramente facile parlare dopo un finale così, un finale ovviamente che non speravo, speravo di potermela giocare fino alla fine, però non voglio togliere nessun merito a Carlos, che ha meritato la vittoria, e quindi speriamo, come ho già detto in inglese, di riprovarci un'altra volta, e cercherò di farlo nel più breve tempo possibile, di riprendermi la rivincita.
Insomma, la rivincita vedremo. Comunque, primo set a favore di Musetti, poi come abbiamo detto è entrato in campo Alcaraz, nel secondo set addirittura è arrivato a 5 giochi a 0, mentre appunto Musetti ha faticato a tenere il ritmo. Poi Musetti ha cominciato ad accusare la fatica e anche un fastidio alla coscia destra, quindi terzo set che si è chiuso per 6-0.
Parliamo invece di Formula 1 con la vittoria di Piastri al Gran Premio del Bahrain.
Esatto, è dell'australiano la vittoria nel Gran Premio del Bahrain, gara tra l'altro dominata appunto da Piastri dall'inizio, dal primo all'ultimo giro, con diciamo grande autorità. Per Piastri è la seconda vittoria stagionale, con questi 25 punti sale a quota 74 nel mondiale piloti, quindi portandosi ad un passo dalla vetta. Secondo posto per Russell, protagonista di una gara diciamo coraggiosa, perché ha resistito nel finale da grande pilota agli attacchi di Norris, che chiude terzo, mantiene sì la leadership, però non ha finito diciamo questa gara nel proprio contento. Ha detto: ho fatto troppi errori, devo dare di più. Tra l'altro per Russell c'è stato anche un brivido post gara, perché è finito sotto indagine per un utilizzo irregolare del DRS, che ha rischiato appunto una penalità di 5 secondi, ma poi è stato rivisitato tutto ed è tutto rimasto com'era. Le Ferrari hanno portato a casa la miglior prestazione della stagione proprio nel momento in cui serviva di più, dopo alcune brutte prestazioni passate. Per il cavallino la priorità era trovare fiducia, e quindi missione riuscita a metà, perché appunto ci si augurava di vederle finire sul podio. In realtà Leclerc è finito quarto e Hamilton ha finito la gara come quinto, tra l'altro accolti dalla bandiera scacchi sventolata da un ospite d'eccezione, ovvero l'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo. Ascoltiamo quindi a fine gara le parole di Piastri, appunto il vincitore di giornata, a cui è stato detto: cominci a mettere in testa l'obiettivo mondiale. Lui ha detto: aspettate, prima bisogna mettere in cantiere prove come quella di oggi. Ascoltiamo.
The championship side of things I'm not really focusing on, you know, we're still so early. But performances like this are certainly going to help in the championship. So I think that's the most important thing to try and take forward, is trying to have more weekends like this.
E questo appunto era Piastri. Tra le Ferrari magari ascoltiamo solo Leclerc, che ha detto che appunto sperava in qualcosa di più, era un po' deluso a fine gara. Ascoltiamo.
Yeah, I'm a bit disappointed. I mean, at the end of the day, we did everything we had to. The start was very tricky with the medium. We lost a bit of places, but then we played. We had to be patient. We went a bit longer. Then it started to pay off. And then there was a safety car, which kind of re-zeroed everything. And then on the hard, we were struggling. So, yeah, it's a shame we lose out on the podium. But I felt that this was the best we could do today. And it's disappointing, because when you have so much fight towards the end and you are fighting for the first podium of the season, the pace is just not here, not good enough.
E questo quindi era Charles Leclerc.
Esatto.
Mentre c'è Hamilton, non lo degniamo, perché comunque non lo per degniamo. Adesso sta deludendo. Lo risentiremo
sì,
più deludendo. Avanti. Speriamo.
Sì, classifica piloti vede Norris in testa a 77, secondo Piastri 74, poi Verstappen a 69.
Allora, invece nel ciclismo, durante il fine settimana è andata in scena la Parigi-Roubaix, dove ha vinto Van der Poel.
Mathieu Van der Poel entra nella storia della Parigi-Roubaix. Tra l'altro il parallelo tra tennis e ciclismo, cioè in tutti e due i casi ci sono dei nuovi campioni, dei giovani campioni che faranno parlare di loro per tanti anni. Possiamo metterci anche la Formula 1 con Piastri, Norris, tutti ragazzi giovani, insomma, perché Van der Poel entra nella storia della Parigi-Roubaix vincendo per la terza volta consecutiva la regina delle classiche, un'impresa tra l'altro riuscita soltanto a La Pise, il francese, tra il 1909 e il 1911, e a Moser tra il 70 e l'80. L'olandese diciamo ha dominato questa edizione e ha avuto la meglio, una vera e propria battaglia tra giganti con chi? Tadej Pogacar, che secondo all'esordio tra l'altro nella Roubaix è arrivato a 1 minuto e 17 secondi di distanza, nonostante una caduta a 38 km dal traguardo, quando era in testa proprio con Van der Poel. Tra l'altro durante la gara Van der Poel è successo anche una cosa che avrebbe potuto pregiudicare, insomma, un po' questa gara, perché gli è stata tirata una bottiglia, una borraccia in faccia da una persona che era lì ad assistere questa gara. Non si sa bene per quale motivo. Comunque lo stesso Van der Poel ha detto che è stato un momento in cui ha anche pensato di abbandonare la gara. Filippo Ganna, gara da dimenticare. Il nostro Filippo Ganna è finito tredicesimo. Ascoltiamo a fine gara magari non Van der Poel ma Pogačar, che ha spiegato perché è caduto a 38 km dalla gara. Che ne dici, Carlo?
Ogni tuo desiderio ordine, Paolo.
Yeah, I saw the motorbikes. I think they were standing in the corner. I was watching them. They were in my head. They were going straight. Nobody was turning. And then I come to the corner really, really, really fast because it was tailwind. I was attacking, going full all out. And yeah, it was just too fast.
Ecco, andava troppo veloce. Tra l'altro, Carlo, mi facevi notare Van der Poel a 30 anni, ma 30 anni in questo mondo.
Mi sei già entrato nella fase in cui ogni persona su di 35 è un giovane.
È giovanissimo,
Paolo Gallo,
è giovanissimo.
Ma che mi conviene?
Questo era Pogačar che spiegava il motivo per cui è caduto.
Allora, tra l'altro un grandissimo punto successo di Van der Poel. Diciamo di Ganna, una giornata da dimenticare, quindi.
Giornata da dimenticare, una foratura già al primo settore lo costringe, insomma, a inseguire fin da subito, cambia la bici, rientra solo dopo 25 km, ma la costa ormai è troppo lontana e non ha tempo di rifiatare, perché ormai Van der Poel e Pogačar sono già andati, appunto, è arrivato a 4 minuti e 45 secondi, insomma, con tanto amaro in bocca, ecco.
Una battuta finale sulla MotoGP in Qatar, com'è andata?
Com'è andata? Che Marc Marquez, se non fosse caduto la scorsa settimana lasciando a Bagnaia una vittoria, insomma, avrebbe fatto filotto, perché ha vinto ancora Marc Marquez al primo, adesso insomma consolida la sua leadership in campionato portandosi a 123 punti, 17 più del fratello Alex e 26 su Bagnaia. Insomma, Marquez è tornato quello che era e staremo a vedere come sarà nelle prossime gare, ma fino adesso non c'è partita o gara.
Non c'è partito gara, noi con questo aforisma di Paolo Gallo chiudiamo il nostro programma. Grazie Paolo, una buona giornata.
Una buona giornata a tutti.
Grazie anche a voi che ci avete seguito in queste due ore. Il programma in italiano ritorna domani dalle 8 alle 10. Allora da Carlo Reglia è tutto, un ringraziamento e una buona giornata. Ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.